Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro, profanando l'alleanza dei nostri padri? Così termina la prima lettura dal libro di Malachia, profeta vissuto circa nel V secolo avanti Cristo, il cui nome significa messaggero, angelo. Inoltre, per meglio comprendere la parola di oggi, Matteo 23, 1-12, domenica 31esima, dobbiamo ripartire dalla parola di domenica scorsa. Quelli che noi chiamiamo comandamenti, precetti, leggi di Dio, in realtà sono la sua spiegazione, Torah in lingua ebraica. Al suo popolo un tempo, a noi nella persona della parola vivente, Gesù Cristo, questa è la proposta spiegazione di Dio resa parola nei 33 anni di Gesù. Dio in tutti i tempi e in tutti i luoghi, dove giunge la sua parola, questa è la spiegazione proposta. Vuoi vivere una vita bella e buona? Una vita di serenità tra di noi? Questo Dio propone agli uomini e alle donne, suoi figli e figlie, questo. L'uomo però, e di questo la Bibbia si fa testimone, l'uomo pretende di essere lui a indicare ciò che è bene e ciò che è male. È la fine, perché l'uomo è portato al male fin da quando si agita nel grembo di sua madre, dice il libro della Genesi al capitolo 8, versetto 21. Questa è l'esperienza dei sapienti che hanno redatto i primi libri della Bibbia e che Matteo riassume nell'espressione Cattedra di Mosè. Ripeto, perché la mia vita sia bella e buona con Dio e con i fratelli. Ma c'è un tradimento. Matteo esprime così: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Dunque non c'è Cristo, non c'è Dio, non ci sono i saggi di Israele, ma scribi e farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere. Provo a balbettare due chiavi di lettura nel tentativo di entrare in questi testi. Primo, Gesù ci mette in guardia dal rischio, possibilità, di vivere una fede di facciata, di obblighi, di non dover far questo perché è peccato e di dover fare quest'altro perché lo vuole Dio, perché questo significa essere schiavi di un idolo, non figli di un padre. Questo l'uomo del nostro tempo lo sta comprendendo, ma purtroppo secondo una propria cattedra. Siamo molto lontani dal voler cercare dalla cattedra di Mosè, per noi la Pasqua di Cristo, la siepe che ci faccia capire quanto valga la pena cercare una vita bella e buona in armonia con il Signore e con i fratelli e le sorelle, nostri compagni di viaggio. Di conseguenza, siamo portati a pensare che la vita valga la pena viverla anche senza Dio, liberi dal giogo di quella cattedra che noi intendiamo semplicemente una religione. Abbiamo capito che Dio non può obbligare. Dunque, perché dobbiamo seguire le sue spiegazioni? Forse potrebbe essere questa la chiave di lettura per cercare di capire l'attuale situazione nei confronti della fede. Non dico della religione, perché quella regge un po' più o meno, ma della fede. E aggiungerei questo: forse le nuove generazioni, e non solo, non sono nemmeno preoccupate di apparire. Veramente la parola di Dio non smette di interrogare e anche un po' inquietare l'uomo. Questa parola probabilmente va oltre ancora quello che Matteo dice. Non siamo più preoccupati nemmeno della facciata. Dio non la pensa come noi, due, non la pensa come noi. In cattedra noi abbiamo Gesù di Nazareth e questi, dice Paolo scrivendo ai cristiani di Corinto, crocifisso. Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli, discepoli di Gesù di Nazareth. Noi siamo invitati a lasciarci guidare da Lui in quel lungo esodo dalla nostra presunzione di credere che Dio sia come noi, fino a scoprire il mistero, il senso di essere chiamati ad essere come Lui. In conclusione, Matteo invitava in questo modo la Chiesa degli anni Ottanta a riconoscere il proprio peccato di fondo, è lo stesso peccato di Israele, è lo stesso peccato della Chiesa di ogni tempo, impadronirsi della parola invece di accettare Gesù che parla. La parola diventa legge invece che comunicazione e comunione con colui che parla. Questo atteggiamento viene spesso chiamato con questi nomi, operazione in difesa della verità e rifiuto dell'errore. Ma il risultato che Gesù e Matteo lasciano intravedere da questa operazione rischia di essere questo. La mia relazione con Dio finisce nella verità che mi condanna e nell'errore che mi definisse peccatore e non più figlio sulla cattedra di Mosè, ma chi si è seduto e noi che cattedra seguiamo.